Buongiorno e benvenuti nelle notizie che vi raccontano il mondo che ci circonda. Sono Barbara Schiavulli e questi i titoli di oggi. Russia, Putin ordina una mobilitazione parziale, minaccia l'Occidente. Afghanistan senza istruzione di base, il neo ministro dell'istruzione. Libano, le banche rimarranno chiuse a tempo indeterminato, la junta del Myanmar minaccia di morte chi appoggia l'opposizione birmana. Belgio in piazza contro l'aumento del costo dell'energia ed Egitto, liberati 28 detenuti in attesa di giudizio. Intanto Amnesty International accusa il Cairo di tentare di coprire un decennio di violazioni dei diritti umani. Questo e molto altro nel notiziario di Radio Bullets. Il ministro degli esteri talebano Amir Khan Muttaqi ha affermato che l'americano Mark Frakes, rapito nel 2020, è stato scambiato con Bashar Nurzai, un signore della guerra e della droga, incarcerato per 17 anni a Guantanamo per traffico di eroina. Mark Frakes è stato consegnato negli Stati Uniti e Haji Bashar è stato consegnato a noi all'aeroporto di Kabul, ha detto Muttaqi ai giornalisti a Kabul. Ha detto che lo scambio è avvenuto dopo lunghe trattative, aggiungendo che Frerichs è stato affidato a una delegazione statunitense. Il veterano della Marina statunitense stava lavorando in Afghanistan come ingegnere civile in progetti di costruzione quando è stato rapito, ha detto il Dipartimento di Stato americano. Il portavoce del governo, Zabiullah Mujahid, ha detto lunedì all'FBI che Nurzai non ricopriva alcuna posizione ufficiale nei talebani, ma che ha fornito un forte sostegno, comprese le armi, quando i talebani sono emersi negli anni 90. Ieri vi avevamo detto che i talebani avevano fatto una sorta di rimpasto di alcuni dei loro ministri, tra cui quello dell'istruzione. Secondo un alto funzionario del gruppo radicale, che ha parlato in condizioni di anonimato, il nuovo ministro Maulawi Abdullah Aga non ha ricevuto un'istruzione formale, non avrebbe ricevuto neanche un'istruzione di base, e ha aggiunto che la nomina di Abdullah Aga è una battuta d'arresto per alcuni leader talebani che hanno fatto pochi sforzi per riaprire le scuole secondarie femminili. Il presidente iraniano Ebrahim Raisi si è rivolto all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ieri a New York e ha affermato che il suo paese è seriamente intenzionato a ripristinare l'accordo nucleare, ha messo in dubbio l'impegno degli Stati Uniti nei confronti dell'accordo. Il discorso del leader iraniano è arrivato quando i colloqui per rilanciare l'accordo, noto come JCPOA, si sono bloccati. Gli Stati Uniti hanno accusato Teheran di non prendere sul serio i negoziati. Raisi ha affermato che le Nazioni Unite dovrebbero impegnarsi per l'accordo, quindi non si ritira come ha fatto invece l'amministrazione Trump nel 2018. Un'epidemia di colera in Siria ha ucciso almeno 39 persone e ne ha infettate altre centinaia. Nell'ultimo mese hanno fermato funzionari sanitari sollevando preoccupazioni sul fatto che il paese dilaniato dalla guerra sia in grado di porre fine alla sua diffusione. Le Nazioni Unite e il Ministero della Salute del regime siriano hanno affermato che si ritiene che la fonte dell'epidemia sia collegata alle persone che bevono acqua non sicura dal fiume Eufrate, utilizzano acqua contaminata per irrigare i raccolti, con conseguente contaminazione degli elementi. L'epidemia ha colpito parti del paese controllate dal regime, le aree del nord-est. I servizi sanitari della Siria hanno sofferto pesantemente a causa della guerra durata anni e gran parte del paese è a corto di risorse idriche per la pulizia. Nelle aree detenute dal regime, il Ministero della Salute ha riportato almeno 23 morti, 20 dei quali nella provincia settentrionale di Aleppo, oltre ad almeno 253 casi segnalati. Le banche libanesi rimarranno chiuse a tempo indeterminato a causa della mancanza di protezione e della sicurezza da parte delle autorità, ha affermato l'Associazione delle Banche Libanesi. Nel pieno della dolorosa crisi valutaria del Libano, i depositanti sono bloccati dai loro risparmi in valuta estera e dai controlli bancari che sono stati gradualmente inaspriti nel 2019. In passato le banche sono state prese di mira nella protesta di strada, ora però molti depositari frustrati, incapaci di trasferire o ritirare i loro depositi in dollari, hanno fatto ricorso a rapine disperate in banca per liberare i loro soldi. L'annuncio dell'Associazione delle Banche Libanesi segue una serie di incursioni da parte di clienti che la scorsa settimana, armi in pugno, hanno chiesto l'accesso ai risparmi congelati. Le forze di sicurezza palestinesi e i militanti hanno concordato ieri una tregua per porre fine agli scontri violenti a Nablus, in Cisgiordania, hanno detto funzionari locali. La violenza ha evidenziato un profondo disincanto nei confronti della leadership palestinese, sostenuta a livello internazionale. Per ora l'accordo per porre fine agli scontri allenta le tensioni nell'area, che martedì è stata attanagliata da alcuni dei più accesi antagonismi diretti contro l'autorità palestinese da anni. Ma la tregua non è riuscita ad affrontare l'opposizione di fondo e diffusa al coordinamento della sicurezza palestinese con Israele. Gli scontri sono scoppiati dopo un raid della sicurezza palestinese contro militanti locali. Le due parti si sono scambiate fuoco, mentre i residenti arrabbiati hanno colpito una jeep blindata con oggetti e l'hanno cacciata via. Un uomo è stato dichiarato morto. La violenza ricordava il modo in cui i palestinesi tipicamente protestano contro le truppe israeliane. I disordini a Nablus hanno riflesso la profonda impopolarità della leadership palestinese, che è ampiamente considerata, a causa dei suoi legami di sicurezza con Israele, come il radicamento dei 55 anni di occupazione militare israeliana della Cisgiordania e dei suoi quasi 3 milioni di residenti. È stata anche corrosa dalla corruzione e ha ripetutamente ritardato le elezioni. Sempre mercoledì il corpo di un palestinese sospettato di aver ucciso una donna israeliana di 84 anni è stato trovato impiccato nel centro di Tel Aviv, ha detto la polizia israeliana. Il comitato presidenziale egiziano per la grazia ha annunciato il rilascio di 28 detenuti senza processo, tra cui i giornalisti Salam El-Imam e Magdi Attia. El-Imam venne arrestato nel settembre 2021 e accusato di diffondere notizie false, soffrendo di malattie croniche, tra cui diabete e poliomielite. Il giornalista è stato esposto a negligenza medica durante la detenzione. La notizia del suo imminente rilascio ha fatto seguito alla decisione del Tribunale del Cairo settimane fa di estendere la sua pena detentiva per altri 45 giorni in attesa delle indagini. Stime non ufficiali delle organizzazioni egiziane per i diritti umani indicano che ci sono circa 114.000 prigionieri politici in Egitto, più del doppio della capacità carceraria ufficiale del paese. Tre prigionieri di alto profilo figurano Alaa Abdel Fattah, che da mesi in sciopero della fame per protestare contro la sua detenzione. Molti prigionieri hanno subito tortura, abusi e negligenza medica durante la loro incarcerazione. Amnesty International ha accusato ieri l'Egitto di aver tentato di coprire un decennio di incessanti violazioni dei diritti umani al fine di migliorare la sua posizione internazionale prima di ospitare il vertice mondiale sul clima. La situazione dei diritti umani dell'Egitto è stata oggetto di un controllo approfondito in vista del vertice globale della COP27 a novembre nella località di Sharm el-Sheikh sul Mar Rosso. Decine di gruppi internazionali per i diritti umani hanno chiesto all'Egitto di porre fine alla repressione della società civile e di proteggere la libertà di espressione. Il rapporto di 48 pagine uscito ieri di Amnesty ha esortato il governo egiziano a attuare cambiamenti e a fermare gli abusi, citando un'incessante repressione del dissenso, il ritiro delle libertà personali e le incarcerazioni di massa dopo che il presidente Abdel Fattah el-Sisi è salito al potere nel 2013. Il governo egiziano, che ha cercato di rettificare la sua immagine internazionale nell'ultimo anno, non ha immediatamente commentato l'ultimo rapporto di Amnesty. Il governo di el-Sisi ha recentemente rilasciato dozzine di detenuti, lo abbiamo detto poco fa, di alto profilo con la grazia presidenziale. Ha stabilito una nuova strategia per migliorare le condizioni dei diritti umani. Amnesty ha descritto la strategia come un brillante insabbiamento usato per mediare il favore di governi, istituzioni finanziarie straniere. Gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco aereo in Somalia il 18 settembre, ha detto mercoledì il comando americano in Africa, mentre l'amministrazione Biden continua a intensificare la sua guerra contro Al-Shabaab, secondo Africom. L'attacco è stato compiuto a sostegno del governo di Mogadiscio e ha ucciso 27 combattenti di Al-Shabaab. L'Africom ha affermato che nessun civile è stato ucciso durante l'attacco, ma il Pentagono è noto per aver sottovalutato le vittime civili in precedenza, specialmente in Somalia, dove le sue operazioni sono avvolte dal segreto. Il bombardamento è stato lanciato vicino al villaggio di Bulabarde, nella regione centrale dell'Iran. Africom ha affermato che il bombardamento ha consentito all'esercito nazionale somalo e alla missione di transizione dell'Unione Africana in Somalia di riprendere slancio per un'offensiva lanciata contro Al-Shabaab. L'Unione Europea impegnerà altri 715 milioni di euro per i prossimi 3 anni a favore del Fondo Globale per la lotta alle malattie infettive come l'HIV, tubercolosi e malaria, lo annuncia il presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla conferenza dei donatori a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Si tratta, ha spiegato von der Leyen, di un aumento del 30% rispetto all'ultimo contributo regolare. Migliaia di persone hanno protestato ieri contro l'impennata dei prezzi dell'elettricità e del costo della vita nella capitale belga, Bruxelles, dopo una protesta simile il giorno prima in Slovacchia, all'inizio di questo mese nella Repubblica Ceca. In quella che è stata soprannominata una giornata d'azione nazionale, come riportato dall'Associated Press, circa 10.000 persone hanno protestato in tutto il paese chiedendo soluzioni all'impennata dei prezzi dell'elettricità e del gas naturale e del costo di vita alle stelle. Secondo AP, citando un sondaggio dei media belgi, in un momento in cui le bollette di elettricità e gas sono quasi raddoppiate rispetto a un anno fa, circa il 64% dei belgi teme di non essere in grado di pagare le bollette energetiche. L'Ucraina ha annunciato la liberazione di 215 prigionieri di guerra dei russi, tra cui 250 eroi di Azovstal, i difensori dell'acciaieria di Mariupol, che fu l'ultima roccaforte ucraina nell'area. In cambio, Kiev ha rilasciato l'oligarca filorusso Viktor Medvedchuk e 55 soldati russi, lo ha rivelato il capo dell'ufficio del presidente Zelensky Yarmak, sottolineando che lo scambio è il risultato degli accordi personali tra il presidente Zelensky e il presidente turco Erdogan. Tra le persone liberate ci sono anche 10 stranieri che hanno combattuto a fianco degli ucraini, alcuni dei quali minacciati di morte, rilasciati anche grazie agli sforzi del principe saudita Mohammed bin Salman, si trovano in questo momento a Riyadh. Combatteremo per la nostra patria, la nostra terra che è l'unica che abbiamo, la nostra libertà, l'indipendenza e sovranità, lo ha detto il presidente Vladimir Putin in occasione dei 1160 anni della fondazione dello Stato russo, citato da TASS. Il capo del Cremlino ha promesso la difesa e la protezione di culture e tradizioni nel nome dei loro predecessori e dei discendenti per il bene della Russia, la sua grande storia e il suo grande futuro. L'operazione militare speciale in Ucraina è stata inevitabile. Putin ha dichiarato una mobilitazione parziale in Russia, richiamo di 300.000 militari riservisti. L'obiettivo dell'Occidente è indebolire, dividere e distruggere la Russia, ha sottolineato Putin. Nella sua aggressiva politica antirussa, l'Occidente ha superato ogni limite, ha aggiunto Putin, ribadendo che userà tutti i mezzi a sua disposizione e che coloro che cercano di usare il ricatto nucleare contro la Russia scopriranno che le carte in tavola possono essere rivoltate contro di loro. Non sto bleffando, ha poi specificato. Inoltre, i territori dell'Ucraina che hanno annunciato il referendum per l'adesione alla Russia hanno il sostegno di Mosca. Siamo pronti a imporre ulteriori costi economici alla Russia, alle persone, alle entità dall'interno e all'esterno della Russia che la sostengono politicamente o economicamente, ha annunciato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen in un'intervista alla CNN. Mentre la Russia si muove verso un'economia di guerra piena, proporremo che ulteriori controlli sulle esportazioni e sulla tecnologia civile, aggiunto, sottolineando che il presidente Putin ora sta mostrando la sua debolezza, anche indicendo falsi referendum sul suolo sovrano ucraino. This war is about extinguishing Ukraine's right to exist as a state. Vladimir Putin ha fatto minacce nucleari spericolate e responsabili, lo ha detto Joe Biden intervenendo all'Assemblea Generale dell'ONU. La Russia ha vergognosamente violato il principio base della Carta dell'ONU invadendo l'Ucraina, ha detto Biden. Una guerra nucleare non può essere mai vinta e non deve essere mai combattuta. Una riunione straordinaria del Consiglio degli Esteri dell'Unione Europea è stata convocata ieri sera alla luce degli annunci fatti dal presidente Putin. La riunione si è tenuta a New York, dove si trovano in queste ore molti dei ministri interessati per l'Assemblea delle Nazioni Unite. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno concordato di preparare nuove sanzioni contro la Russia, aumentare le consegne di armi a Kiev dopo che il presidente Putin ha ordinato la prima mobilitazione del paese in tempo di guerra dalla seconda guerra mondiale per combattere l'Ucraina. Il presidente francese Macron ha invitato la comunità internazionale a fare massima pressione sul presidente russo Putin e ha accolto con favore le recenti dichiarazioni di Cina e India che chiedono la fine della guerra in Ucraina. Il presidente Zelensky, collegato in video da Kiev, ha parlato all'Assemblea generale dell'ONU, ha chiesto una giusta punizione alla Russia per un crimine commesso contro i valori che rendono me e te una comunità delle Nazioni Unite. Intanto almeno 1.026 persone sono state arrestate in Russia durante manifestazioni spontanee contro la parziale mobilitazione per l'offensiva in Ucraina, annunciata ieri mattina dal presidente Vladimir Putin. Secondo l'ONG OVD Info, le manifestazioni sono avvenute in almeno 38 città del paese. Queste sono le più grandi proteste in Russia da quelle successive all'annuncio dell'offensiva di Mosca in Ucraina a fine febbraio. Leonard Glyn Francis, l'appartatore della difesa malese, noto come Fat Leonard, è stato arrestato in Venezuela mentre cercava di salire a bordo di un aereo all'aeroporto di Caracas. L'arresto è stato effettuato dopo che un avviso rosso, la richiesta delle forze dell'ordine di localizzare e arrestare qualcuno, è stato emesso tramite l'Interpol, l'agenzia di polizia internazionale, ha detto ieri il vice marshal degli Stati Uniti, Omar Castillo. Francis era scappato dagli arresti domiciliari a San Diego il 4 settembre tagliandosi il braccialetto elettronico. Da allora è stato oggetto di una caccia all'uomo internazionale con i Marshall, il servizio investigativo criminale navale, che hanno offerto una ricompensa combinata di $40.000 per informazioni che portavano al suo arresto. Castiglio ha detto di non sapere ancora dove fosse diretto il volo che Francis stava tentando di imbarcare. Francis è ora sotto la custodia dell'autorità in Venezuela. La notizia della sua cattura è arrivata il giorno prima che Francis fosse condannato per corruzione e cospirazione dal Tribunale federale di San Diego. Per più di un decennio ha orchestrato un piano di corruzione ad ampio raggio in cui ufficiali della Marina degli Stati Uniti sono stati corrotti con regali, denaro e sesso. In cambio hanno aiutato l'attività di manutenzione navale di Francis. Le autorità malesi hanno salvato 15 vittime da sospettati di racket del crimine informatico in Cambogia, ha affermato il ministro degli esteri, mentre il governo intensifica gli sforzi per aiutare centinaia di cittadini intrappolati in operazioni simili nel sud-est asiatico. Il salvataggio delle vittime che sono arrivate a Kuala Lumpur arriva dopo un raid in tutta la Cambogia questa settimana su complesse operazioni di criminalità informatica con persone sospettate di traffico di persone nel paese per lavorare nei call center illegali e truffati. Faldini. Il Ministero degli Esteri della Malesia ha affermato di aver ricevuto 301 segnalazioni di persone intrappolate dalle reti di truffa del lavoro in Cambogia, così come in Laos, Myanmar e Thailandia. Di queste 168 sono state salvate, 34 sono state trattenute in detenzione per immigrati e altre 99 devono essere ancora rintracciate. Le vittime del racket affermano di essere state attirate in Cambogia con le promesse di lavori ben pagati in casinò e hotel, ma sono state invece costrette a vivere in complessi e truffare gli utenti online con storie d'amore su internet e scremi di criptovaluta. Secondo un portavoce del regime militare, chiunque in Myanmar abbia fornito anche un solo kyat come sostegno finanziario a gruppi anti-giunta o sia impegnato con contenuti anti-giunta sui social media, ora rischia da 2 anni di prigione all'esecuzione. Il vice ministro dell'informazione, il maggiore generale Zhao Mintun, ha detto ai giornalisti in una conferenza stampa nella capitale che la donazione o il sostegno al governo ombra di unità nazionale del Myanmar è punibile secondo la legge antiterrorismo del Myanmar. Anche l'acquisto di buoni del tesoro, biglietti della lotteria per i gruppi è soggetto a punizione, ha affermato aggiungendo che donare un solo kyat, circa un 5 centesimo di centesimo americano, potrebbe far guadagnare all'autore del reato un minimo di un decennio dietro le sbarre. E concludiamo con il clima. L'uragano Fiona, che ha già colpito i Caraibi, è stato elevato a tempesta di categoria 4, la seconda più alta per potenza su una scala di 5. L'allarme è stato lanciato mentre l'uragano si sta allontanando dalle isole Turks and Caicos per dirigersi verso l'arcipelago delle Bermuda, riferisce il Centro Nazionale degli Uragani con sede negli Stati Uniti. E da parte nostra anche per oggi è tutto. Grazie di essere stati con noi. Appuntamento a domani con una nuova raffica di notizie.